preferisco cominciare ringraziando anzitutto il Signore in preghiera. Mio Padre, grazie per questo momento che tu ci concedi, che tu hai preparato, perché vuoi parlarci, tu che hai creato il mondo, hai preparato il tuo figlio Gesù, il tuo popolo Israele per noi. Ti ringraziamo di questo momento particolare, ti ringraziamo della comunione che possiamo avere in te fra di noi e soprattutto sotto la tua parola. Invochiamo la tua grazia e la tua misericordia, perché non abbiamo semplicemente a passare un'ora in cui stiamo bene fra di noi, ma un'ora in cui tu compi qualche cosa, tu ci parli, ci apri la mente e il cuore, ci spingi nelle tue vie, ci fai conoscere qualche cosa di più dell'opera tua. Ti ringraziamo perciò per questo, in particolare per la comunione che possiamo avere insieme sotto la tua parola e nella comunione del Signore Gesù. Grazie nel suo nome. Amen. E quindi naturalmente ringrazio anche tutti voi che avete permesso questo momento. Non è stata appunto una mia idea, l'idea è vostra, e quindi vi ringrazio, ringrazio il Signore che vi ha spinti a questo, e lo ringrazio della possibilità che mi dà di servirlo su questo tema. Lo ringrazio che c'è qualcuno che è interessato al tema, il quale è la Chiesa e Israele, non soltanto Israele, ma la Chiesa e Israele. Questo lo rende particolarmente delicato, perché la Chiesa e Israele sono molto spesso due termini considerati antitetici. Eppure qual è l'elemento che li unisce? Credo che lo sapete, è il Signore Gesù, che è nello stesso tempo l'elemento che li unisce e l'elemento che li divide, perché egli è pietra angolare, e questo sta scritto nel Vecchio Testamento, pietra angolare, ed è anche pietra di scandalo. E così è ancora. È inutile farsi illusione, è ancora pietra di scandalo per quello che riguarda la vita degli uomini, e pietra angolare per quello che riguarda il piano di Dio, che è quello che dura. Lo scandalo finirà, rimarrà la pietra angolare. Ma appunto, che relazione c'è allora fra la Chiesa di Israele e Gesù? Bene, io ho 70 anni, più di 50 anni di vita cristiana, e sto passando questi ultimi tempi a riflettere su questi tre elementi: Gesù, la Chiesa, Israele. Ma non l'hai ancora capito, dire a qualcuno. Ma su Gesù sappiamo tutto, cosa dobbiamo dire ancora? A noi interessa Israele. Su Gesù sappiamo tutto. Ma è proprio così. A me interessa Gesù, e il punto fondamentale, come anche è stato detto nell'introduzione, è il Signore Gesù. Sia ben chiaro. Ed è per quello che mi interesso di Israele. Non sono ebraico, non ho parenti ebrei, non sono mai andato in Israele. Non ho neanche una particolare attrazione generica per il mondo ebraico. Ho detto tante volte che se non avessi conosciuto il Signore Gesù nella sua parola, io non sarei stato né antisemita né semita né filosemita, sarei stato uno che se ne fischia altamente di Israele, come tanti. Invece è il motivo dell'incontro con il Signore Gesù nella sua parola che sono arrivato ad interessarmi di Israele. Ora, il modo in cui le persone arrivano a Gesù può essere diverso. Per la maggior parte di noi, gentili occidentali, la trafila è più o meno questa. Incontriamo prima la Chiesa, cioè nel senso dei credenti, degli uomini che credono in Cristo, quali ci parlano di Cristo, e quando le cose vanno bene conosciamo Gesù. E poi, se le cose vanno benissimo, conosciamo anche qualcosa di Israele. Qualcuno però non ci arriva mai e dice: ma che c'entra Israele? Noi siamo cristiani, che c'entra Israele? Gesù, la Chiesa è un collegamento naturale, Israele che c'entra? Allora è importante, perché se non comprendiamo i giusti riferimenti di Gesù con Israele e con la Chiesa, noi possiamo dubitare di conoscere a fondo chi è Gesù. Perché forse ci siamo fatti un'immagine errata di Gesù. Attenzione, non basta dire viva Gesù per essere a posto, perché viva Gesù lo dicevano anche i nazisti, e anche i teologi nazisti erano ben disposti con la persona di Gesù, che vedevano come colui che era la vittima dei malvagi ebrei. Ma Gesù è una persona importante, doveva essere vendicata. E questo lo aveva detto Lutero, che aveva detto: noi abbiamo il torto, noi cristiani, di non averli uccisi gli ebrei, di non aver vendicato Gesù. Quindi attenzione, non basta dirsi amici di Gesù per essere certi di averlo conosciuto veramente e di non essersi fatto un'immagine propria di Gesù. Allora, ripeto, l'importante del Signore Gesù. E infatti io sono arrivato, la mia vita è un po' particolare, perché in un certo senso ho incontrato prima Gesù. Sono arrivato alla conversione leggendo la Scrittura, la Parola, e più precisamente il Sermone sul Monte, rivolto a Israele. Avevo conosciuto sì delle persone credenti, ma quello che mi ha convinto è il parlare di Gesù, la parola di Gesù, ed ero interessato a lui. Poi ho incontrato la Chiesa, sono stato battezzato, eccetera. Poi, pochi tempo dopo, ho capito l'importanza di Israele per Gesù, ma c'è sempre stato scritto. Allora l'importante è questo, ma vediamo allora il collegamento. Allora, siccome tutti noi incontriamo prima la Chiesa, allora dobbiamo chiederci: sappiamo che cos'è la Chiesa? Io credo che se si facesse questa domanda, dimmi che cosa è la Chiesa, io credo che si darebbero diverse risposte. E dico una risposta che dà, per esempio, la teologia del patto, diffusa nelle chiese riformate. Non dico che sì, tutti, ci saranno anche dei riformati che la pensano diversamente, non lo so, ma diciamo così, leggo da un sito della teologia del patto riformata, dice questo: abbiamo messo in evidenza i molti nomi e descrizioni usati nella scrittura che mostrano che la Chiesa e Israele sono identici. La Chiesa è il Monte Sion, la Chiesa la città di Dio, la Gerusalemme celeste e santa, la nazione santa, la vigna e la sposa di Dio. La Chiesa è tutto quello che Israele era nell'Antico Testamento. In accordo a questo, gli eletti di Dio da ogni nazione sono identificati come il vero Israele, i veri giudei. In verità, le profezie della Scrittura, che sembrano fare riferimento all'Israele nazionale, sono spiritualizzate ed applicate alla Chiesa del Nuovo Testamento. In tutto quello che abbiamo detto, tuttavia, dobbiamo ricordare che nel senso più vero della parola, soltanto gli eletti realmente chiamati, sono realmente chiamati o Israele o Chiesa. Il resto non sono veramente Israele o la Chiesa, essi hanno il nome Israele o Chiesa soltanto perché sono identificati esternamente con il popolo di Dio per nascita e per progressione. Non mi soffermo su quello che pensa la Chiesa Cattolica, appunto, del termine Chiesa, ma sottolineo piuttosto questo, perché è molto più vicino a quello nostro, quello cui siamo diffusi. E osservo questo fatto. Cos'è la Chiesa secondo questa visione? La Chiesa, secondo questa visione, è l'insieme dei salvati, o che chiama eletti. L'insieme degli eletti di ogni tempo, prima di Cristo, dopo Cristo, questa è la Chiesa. C'è la Chiesa del Nuovo del Vecchio Testamento, c'è la Chiesa del Nuovo Testamento. Questa è la Chiesa. Che cos'è Israele? Che cos'è Israele? Israele era il contenitore, diciamo così, esterno, storico, che conteneva la vera Chiesa. È venuto Gesù, questo contenitore esterno, non ha accolto Gesù, anzi lo ha ucciso, e poi sono nati, è nata la Chiesa, gli altri eletti, anche non ebrei, e quindi tutto ciò che si chiama Israele adesso è uno scarto che pretende ancora di avere un posto. E l'Israele che sta intorno, che non sono gli eletti, è come la buccia da buttare via. Il nocciolo, quello che deve rimanere, la vera, il vero Israele, la vera Chiesa. Il resto va buttato via. In questa posizione si può essere le persone più miti della terra, ma si diventa prima o poi antisemiti. È inevitabile, perché nel momento in cui vediamo che il popolo di Israele etnico, questa buccia malvagia, vuole ancora continuare ad avere un posto, quando invece dovrebbe semplicemente sparire, è chiaro che se noi non metteremo gli ebrei nella camera a gas, però se con un altro ci mette, ebbene, se lo sono anche meritato, che ci potrà. Questo è l'antisemitismo cristiano, tra virgolette. Antisemitismo passivo, ma antisemitismo, e che rende responsabili. Qualcuno ha voluto distinguere tra antisemitismo, tra antigiudaismo e antisemitismo. L'antigiudaismo sarebbe più teologico, l'antisemitismo sarebbe più razziale, ma dal punto di vista di quelli che sono gli ebrei che subiscono le persecuzioni, non fa molta differenza se uno ti vuole ammazzare per motivi teologici o per motivi razziali. Quindi io uso sempre soltanto il termine antisemita dopo aver questo spiegato. Perché qualcuno addirittura ha pensato che quelle frasi oscene di Lutero che ha detto contro gli ebrei potessero essere in qualche modo capite perché erano teologiche, non volevano essere razziali, senza capire che questo le rese ancora più gravi, perché è nel nome di Dio che si sono dette certe parole tremende che poi sono state attuate 400 anni dopo. Quindi si tratta di antisemitismo. Ma il punto è, fratelli, come, perché si può arrivare a questo? Allora, occorre in qualche modo capire che c'è un paradigma sbagliato, un modo di ragionare che ha qualche cosa di sbagliato, che non è biblico. E allora a volte io cerco di capire quali sono la base della mentalità che può permettere di accettare questo modo di pensare. E sono particolarmente attento, perché sono anche una persona che ha studiato il movimento nazista ed è stato scandalizzato dal vedere come i credenti sono stati abbacinati, sono stati accecati e non hanno capito perché, avendo tuttavia la fede cristiana, la fede in Cristo. E allora questo non deve più arrivare. Allora cerchiamo di capire quali sono le basi. Vedete, questa nozione che ho presentato di Chiesa è una nozione che ha due elementi: un individualismo antropocentrico e la mancanza di senso della storia. Tutto è basato sulla salvezza individuale. L'importante è che i salvati sono il punto importante, tra cui io che sono salvato. Io. Allora, la Chiesa è l'insieme di tutti questi eletti, è una somma è una somma di individui, e che fa sì che rende la lettura del messaggio biblico sempre in questa chiave individualistica. E così quando si leggono i passi dell'Antico Testamento si cerca di fare della psicologia: cosa avrà fatto quel particolare personaggio, cosa avrei fatto io al suo posto, e non si capisce il piano storico di Dio che si sta sviluppando e che ha dei personaggi particolari, ma che questi personaggi particolari sono importanti perché hanno un posto nel piano di Dio, non perché sono persone singole straordinarie. Abramo non è importante per quello che è il singolo, ma per il posto che ha occupato. E così gli altri, Mosè, Davide, hanno tutti un posto nella storia. Individualismo, questo porta a far sì che, come leggiamo il Vecchio Testamento, è una chiave personalistica. Non so se anche voi conoscete l'inno che dice nuovo, che dice: no, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Lo si canta con grande passione. Quando si dice ti ho chiamato per nome, naturalmente che cosa si pensa? Dio mi ha chiamato per nome. E questo però è una citazione del libro del profeta Isaia 43, che dice, leggo io: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio, tu Israele. Allora voi capite, un ebreo che è, diciamo così, inserito nel suo popolo, che si sente di avere una identità nel suo popolo, e vede me che ti ho chiamato per nome e me lo pido io il mio nome, ma il mio nome è il nome Israele, è il nome del mio popolo, che c'entri tu? È un esempio di teologia della sostituzione personalizzata. Israele divento io soltanto quando il Dio mi benedice, perché se poi dopo dice certe altre frasi, tu Israele, tu non mi hai invocato Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, o Israele, allora lì il mio nome lo metto da un'altra parte, perché insomma lì Israele, dico io, è Israele, giustamente, è Israele. Allora la teologia della sostituzione cosa dice? Che alla Chiesa passano tutte le benedizioni e le maledizioni rimangono a Israele, e questo è giusto, no? Sostituzione. Anche questo quello dice: tutto quello che nell'Antico Testamento è Israele passa alla Chiesa, anche la distruzione del Tempio, anche le deportazioni. Questo no, questo non passa. Allora vedete, individualismo, io, e poi mancanza di senso della storia. Questo tipo di salvezza è astorico, cioè l'importante è che io vada in cielo, che io vada nel paradiso, e Dio fa tutto perché io non vada all'inferno e vada in paradiso. Tutto è il punto lì, e dal momento che io vado in paradiso tutto il resto si aggiunge, non ha importanza. E questo avviene in tutti i modi vari, ma il fatto che Dio voglia che io vada con Lui è certamente parte del suo progetto, è la parte, diciamo così, benefica che Dio, per sua misericordia, mi concede nel suo regno. E io sono chiamato ad interessarmi del suo regno e della sua giustizia. Ed è in questo senso che la realtà di Israele ci dovrebbe insegnare qualche cosa. Israele non può vivere senza il senso della storia. Se Israele non può pensare al suo passato e anche aspettarsi un futuro, non esiste, perché il singolo ebreo non ha niente di particolare. Israele invece, quando si sposano, lo sposo, prima di dire il sì, mi pare, rompe un bicchiere sotto d'acqua a ricordo della distruzione del Tempio Passato. E a Pesach, nella Pasqua, si dice alla fine il prossimo anno a Gerusalemme, il futuro. Vive sempre il suo presente tra un passato e un futuro. E se non potesse fare questo, non sarebbe nemmeno Israele. Questo lo dicono anche gli ebrei secolarizzati. Se non fosse stato per questa convinzione religiosa, diciamo così, Israele non sarebbe potuto rimanere. Senza avere una convinzione che c'era un passato storico che era suo e un futuro che lo aspettava, altrimenti che senso avrebbe? Ma è così, perché questo è il piano di Dio. Senso della storia non c'è in questa visione, diciamo così, riformata. Non c'è senso della storia. Quando sarà finito un tempio, Dio smetterà di salvare la gente e chiamerà tutti al giudizio universale, credo apostolico, no? Di là ad avvenire a giudicare i vivi e i morti. Chiuso. Discorso si chiude così. Quando sarà finita la separazione, giudizio universale. La storia non c'è. Il tempo è un filo uguale che produce, diciamo così, eletti o perduti. Eletti o perduti, eletti o perduti. Questa visione non è biblica. Non è biblica. Anche se si dicono molte cose bibliche in questa visione, come Gesù è figlio di Dio, è morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra salvezza, questo lo si dice. Ma questa comprensione della Chiesa e dell'opera di Dio non è biblica. Io lo dico chiaramente, se qualcuno sarà qui, me ne dirà, o ne penserà di tutti i colori, ma comunque è così. Non la considero biblica. In modo più assoluto, ma mancanza di senso della storia e mancanza di senso del popolo. Israele, nella Chiesa, né Israele sono soltanto un insieme di salvati. Israele ha una personalità corporativa e anche la Chiesa ha una sua unità organica. Cioè sono un qualche cosa di diverso da una somma di individui. Così come una nazione, ma questo dovrebbe farlo capire, non è soltanto un insieme di italiani. Perché se noi abbiamo un Presidente della Repubblica, per esempio, questo Presidente della Repubblica dovrebbe essere la persona che esprime l'unità dell'Italia. Prima ancora c'erano i re che esprimevano l'unità. E allora c'è questo aspetto che dovrebbe essere noto, che c'è una unità corporativa che ha in una persona o in persone l'elemento che esprime questa unità. Questo modo di pensare, che è biblico, ma che anche in fondo è anche umano, perché lo si usa. Ripeto, ho fatto l'esempio del Presidente della Repubblica, che non è soltanto un italiano, è l'italiano che esprime l'unità dell'Italia. Se parla il Presidente della Repubblica, parla l'Italia come nazione, come unità, cioè la personalità corporativa. Ed è questo che noi non capiamo a volte leggendo il Vecchio Testamento. L'interlocutore di Dio nell'Antico Testamento è il popolo. Io ti ho riscattato, o Israele, non tu israeliano, tu Israele. Allora c'è una unità corporativa che ne fa il popolo eletto. Israele è il popolo eletto, è il popolo promesso ad Abramo. Si comincia da una persona che ha creduto alla parola di Dio, e Dio ha fatto una promessa: farò di te una grande nazione. Questa è la promessa. La nazione che Dio ha formato. E il termine formato è più che dire scelto. Io ho scelto Israele nel mio libro, ma è di più, perché il termine formato è lo stesso termine che usa la Bibbia per dire il Dio, l'Eterno Dio formò Adamo dal polvere della terra. Lo ha formato, lo ha creato lui. Israele è un popolo che Dio si è creato, lo ha formato lui. E allora la domanda: chi è il figlio di Dio nel Vecchio Testamento? Noi siamo abituati a dire: io sono figlio di Dio, tu sei figlio di Dio, lui è figlio di Dio. Nel Vecchio Testamento chi chiama figlio di Dio? Non era affatto usuale, non lo è ancora, che il singolo ardisca di dire che lui è figlio di Dio. Nel Vecchio Testamento è figlio di Dio è Israele. Cosa dice nell'Esodo 4:22? Dio dice a Mosè: tu dirai a Faraone, così dice Yahweh, il Signore: Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico: lascia andare mio figlio perché ti serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Fa proprio il paragone con il primogenito tuo: se tu non lo molli il mio figlio, io ti uccido il tuo figlio. Lascia andare il mio figlio, ma chi è? Se ogni singolo israeliano è figlio di Dio. No, è Israele che è figlio di Dio. La posizione del singolo si misura da come lui si comporta nei confronti del popolo secondo quello che Dio ha detto. E allora molti israeliani non saranno eletti, non saranno salvati, ma il popolo è popolo di Dio. E perché è un popolo di Dio? Perché comunque Dio ha fatto ad una promessa ad un uomo, Abramo, che poi ha confermato con Isacco e con Giacobbe e a tutta la sua discendenza. E nel popolo eletto, anche se ci sono stati molti disubbidienti, molti ribelli, c'è sempre stato un residuo fedele, un residuo secondo la grazia, non secondo le opere. C'è un residuo che ha avuto la fede di Abramo, che ha creduto, ed è questo residuo che Dio guarda. Allora il nocciolo del popolo di Israele è il residuo fedele a cui Dio fa grazia, ed è all'interno di questo popolo di Israele che nasce il Gesù. Un'altra cosa, domanda ancora, però attenzione. Nel Salmo 2 si dice: io annunzierò il decreto, il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni, in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai con un vaso di argilla. Chi è qui il figlio? È il Messia. È il Messia. Allora si usa il termine figlio di Dio in due modi. Uno è il popolo, l'altro è il Messia. Noi sappiamo che il Messia è Gesù, ma prima ancora di questo, di saperlo, noi già soltanto basandoci su questi testi sappiamo che per due significati del termine figlio di Dio: o il popolo nel suo complesso, o il Messia, l'elemento particolare. Altra domanda. Però infatti un'altra cosa ancora, in effetti questa parola "tu sei mio figlio", Osea dice: quando Israele era fanciullo io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Israele. E come usa il Vangelo di Matteo questa citazione? Matteo 2:15: là rimase fino alla morte di Erode affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Allora, lo stesso termine, mio figlio, viene usato una volta per Israele, una volta per Gesù. E come si può staccare Gesù da Israele? Se non facendo un'operazione di lacerazione, di sventramento. C'è anche un altro versetto. In Ebrei 11:24-26, dice: per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, preferendo di essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Mosè preferì di stare con il popolo di Dio perché preferì avere le dottrine di Cristo. Cristo! Il popolo di Dio. Mosè ha sofferto le dottrine di Cristo stando con il popolo di Dio. Il collegamento è forte. Si parla di Cristo allora anche nel Vecchio Testamento, anche se in una forma che è rivelata e chiara nel Nuovo Testamento. Altra domanda. Chi è? In Isaia si parla del servo dell'Eterno. Chi è il servo dell'Eterno? Chi è il servo del Signore? E noi diciamo Gesù, citando in un modo particolare Isaia 53. Ora, c'è una diatriba, perché gli ebrei, ancora l'ho detto poco fa, attribuiscono questo passaggio non al Messia, ma al popolo stesso. È il popolo che è il servo del Signore. Vero è, però, che non appare affatto vero, perché sembra che per molto tempo, anche se su questo c'è discussione, l'interpretazione classica dei rabbini era che in quel passo si parlasse del Messia, anche se non lo identificano con Gesù, e che soltanto dopo che i cristiani ne hanno fatto una citazione preferita hanno ripiegato dicendo che non è più il servo di che il servo di Dio non è il Messia nel popolo. Purtuttavia non si può negare che in Isaia in diversi passi il servo del Signore è Isaia. Ce ne sono, anzi dico di più, ci sono 19 volte in cui si parla in Isaia del servo del Signore. 12 volte questo termine è applicato al popolo, 7 volte al Messia. E non posso qui fare tutto lo studio, ce ne vorrebbe un po' di tempo, ma farebbe la pena. Si passa da un significato all'altro senza avvertire. Per esempio, leggo soltanto qualcuno per assicurarsi, che quando dice ma tu, in Isaia 41, ma tu Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto tu sei il mio servo, io ti ho scelto, non ti ho rigettato, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, ti sostengo con la destra della mia giustizia. Qui chiaramente si parla di Israele. Nel capitolo successivo, Isaia 42, si dice ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto, di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia delle nazioni, eccetera. In questo passo, anche qui bisogna esaminarlo tutto, ma viene citato dai Vangeli per applicarlo a Gesù. Ma poco più avanti, nello stesso capitolo, dice, al versetto 18, ascoltate sordi, e voi ciechi, guardate e vedete, chi è cieco se non il mio servo e sordo come il messaggero inviato da me? Può essere Gesù? E beh no. Poi, anzi, perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente, la violenza della guerra. Preghiamola alla Chiesa, preghiamola a me, se lo vogliamo fare la sostituzione fino in fondo. Quindi qua, di nuovo, è il servo, il popolo. Andando avanti, un passo importante è Isaia 49. Vi do qualche cosa, ma vale la pena perché stiamo nel tema Israele e la Chiesa. Quando dice isole ascoltatemi, popoli lontani e state attenti, il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunciato il mio nome fin dal grembo di mia madre, egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra e mi ha detto tu sei mio servo Israele, per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. E qui sembrerebbe di nuovo che il deserto è Israele. Ma poi dice: ma io dicevo, in vano ho faticato, inutilmente per nulla ho consumato la mia forza. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccogliere intorno a lui Israele. E qui allora qui si vede che questo servo deve raccogliere intorno a Dio Israele. Non può essere Israele. È colui che raccoglie Israele. È il Messia, è Gesù. Ed è Gesù che infatti dice ai discepoli: non andate nelle case dei gentili, perché io sono stato mandato soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Fin dal grembo materno, il primo compito del Messia è quello di raccogliere Israele. E Gesù infatti lo dice: quante volte ho voluto raccogliervi come una chioccia, ma voi non avete voluto. E qui dice infatti: invano ho faticato, invano ho faticato. Quindi riconosce, c'è l'anticipazione del fatto che il servo Messia non riuscirà in un primo momento a raccogliere intorno a sé Israele. E qui c'è un interessante problema di traduzione, o meglio, sì, di traduzione, perché quando dice al versetto 5 per ricondurre Giacobbe, per raccogliere intorno a lui Israele, ci sono dei vecchi manoscritti che non dicono esattamente questo. E vi dico come traduce la Diodati, la vecchia Darby francese e la Elberfeld svizzera e tedesca. Dicono questo: l'aiutante dice questo: ora dunque, avendomi detto il Signore che mi ha formato in fin dal ventre, cioè che gli sia servitore, che io gli riconduca a Giacobbe, benché Israele non si raccoglie, pur sarò glorificato anche il Signore. Cioè c'è l'espressione che dice: pur nonostante che Israele non si raccoglierà. E la Darby dice: qua Israel ne sua parla a me, nonostante che non si raccoglie. E la Elbe tedesca: und Israel ist nicht gesammelt worden, Israele non si è radunato. E qualcuno dice che i rabbini, comunque nelle altre manoscritti c'è un cambiamento, perché non hanno pensato possibile che Israele non si radunasse. Lascio come un fatto, queste traduzioni ci sono, questi manoscritti ci sono, si può interpretare come si crede, però questo è un punto, che in effetti Israele non si è raccolto. Ma appunto, dice sempre Isaia 49, nel versetto 6, egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre gli scampati di Israele, voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. È troppo poco. Non è soltanto questo il compito, voglio fare della luce delle nazioni. E questo passo qui è stato citato da Paolo nella predicazione agli ebrei di Antiochia. Proprio questo passo qui, portare luce alle nazioni. Allora, che cosa è accaduto? Lo stesso il servo dell'Eterno viene usato in due modi: il Messia, il servo Messia e il servo popolo. Il servo Messia è quello che fa sì che un giorno il servo popolo sia veramente interamente gradito da Dio, sia quello che deve essere. Ricondurrà Giacobbe, lo ricondurrà. È stato citato: voi non mi vedrete fino a che non direte benedetto è colui che viene nel nome del Signore, perché ci sarà un tempo in cui questo avverrà. Questo è promesso. Se allora la croce di Gesù Cristo è lo scandalo e la pazzia. La croce. Perché che cosa è avvenuto? Che proprio il massimo peccato del servo popolo è stato usato da Dio per giustificare il popolo. Perché Gesù è morto per i peccati del popolo. Anche qui, quando si legge Isaia 53, egli è stato dato, come dice, per i peccati del mio popolo. E naturalmente qui ti metto subito io, per i miei peccati, che non è sbagliato, ma non bisogna fare il salto. È morto per i miei peccati e ha dato grandi mazzate al suo popolo. Ha salvato me e per questo ho dovuto perdere il suo popolo. Non è possibile. Il mio popolo in questo passo è il popolo di Israele. Perché il popolo è popolo di Israele anche se è peccatore. È popolo di Dio anche se è peccatore Israele. Lui è morto per i peccati del suo popolo. E allora io vorrei dire una cosa forte. Si dice che il popolo di Dio, il popolo di Israele, è un popolo maledetto. Ma questo è veramente forte. Dire che il popolo di Israele è un popolo maledetto vuol dire che la maledizione è rimasta su quel popolo. Ma quando dice maledetto è colui che ha peccato il legno, vuol dire che quella maledizione è caduta su Gesù. E Gesù è in primo luogo il primo ebreo. Gesù è morto per i peccati del popolo di Israele. E allora se dobbiamo guardare a una personalità corporativa, il popolo di Israele è un popolo perdonato.
Alleluia.
Non un popolo di perdonati. Attenzione, voglio dire che basta essere ebreo per essere salvato. Ma il popolo è un popolo perdonato. E allora non credo neanche che sia giusto dire che Dio lo sta castigando, perché il castigo sul popolo è già caduto su Gesù. Prima Gesù era adirato con il suo popolo, per 400 anni è stato zitto, ma poi ha mandato il suo popolo. E quando Gesù ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno, ha detto io voglio per loro. Ed è proprio perché il popolo di Israele è un popolo perdonato che Pietro ha potuto predicare al Pentecoste: convertitevi, perché adesso avete la possibilità. Avete la possibilità. E poi, siccome il servo Messia doveva diventare luce della nazione, allora questa grazia, in un modo inaspettato, è stata estesa, secondo il piano di Dio, a tutti i gentili che vogliono. Questo si è esteso ed hanno capito i primi ebrei che hanno predicato Gesù, sono rimasti sorpresi dal fatto che i gentili venivano perdonati prima che Israele accettasse il suo Messia. Perché l'attesa poteva essere questa. Adesso Israele, dopo un po' di travaglio, si converte. Finalmente Israele, quindi le guide di Israele, quindi che conducono tutto Israele, lo portano sotto Dio e poi dopo si parlerà ai gentili. Sarà un Israele salvato che presenta la salvezza ai gentili. Invece è accaduto quello che non si aspettavano neanche Pietro, che è stato sorpreso. È avvenuto che i gentili si convertono prima che Israele si ravveda. Questo è il tempo particolare in cui accade che la salvezza, e questo provoca gelosia. Perché? E questo è uno scandalo. Fratelli, noi siamo amici di Israele, ma non vi illudete che possiamo andare a parlare agli ebrei di Cristo in un modo tranquillo e quelli loro ci accettano a braccia aperte, perché anche se siamo amici di Israele. Perché questo chiaramente rende compunti. Ma come? Noi abbiamo ucciso il nostro Messia, insomma noi l'abbiamo rigettato, uno l'ha ucciso non è giusto, ma l'abbiamo rigettato. Questo è, infatti dopo la prima predicazione furono compunti. E infatti questa è una predicazione che se portata chiaramente può provocare due cose: o uno si converte o ti tira le pietre, cosa che è avvenuta. Alcuni si sono convertiti e altri hanno tirato le pietre a Stefano. Non ci sono alternative, dialoghiamo, siamo amici, voi sì, credete in Gesù, noi ci teniamo a Mosè. Questa è una tendenza dei giorni di oggi. Siccome nel passato ci siamo fatti la guerra e non va bene, allora adesso facciamo una cosa, siamo tutti amici, voi vi tenete Gesù e noi ci teniamo a Mosè, ci rispettiamo a vicenda e viviamo insieme. E non è possibile. Non è possibile, fratelli. La croce è scandalo e pazzia. Sono andato anni fa a fare una conferenza parlando di Israele. Abbiamo invitato la comunità ebraica. Dopo aver parlato di Gesù a favore di Israele, qualcuno si è alzato, non mi ha neanche salutato. Perché non gli va bene. Qualcuno poi mi ha detto, ma sono rimasti scandalizzati. Non è uno scandalo di Giudea, è uno scandalo, è top, è normale che sia uno scandalo, ma è pazzia per i greci. È pazzia, la pazzia la si vede quando si vede che Gesù è proprio parte di Israele. Allora c'è una, quanto mi manca? C'è una, perché si può parlare in un tempo illimitato, quindi bisogna fare un contorno, troppo così. Ma dicevo, qualcuno, io faccio un paragone, sono un matematico e faccio un paragone, c'è una specie di equivalenza che si può fare. Io dico, Gesù, il Messia Gesù, sta a Israele come Israele sta alle nazioni. Israele è inciampato in Gesù. Le nazioni inciampano in Israele, lo scandalo, l'intoppo, o non ci danno niente contro Gesù, ma Israele, gli ebrei, intoppano. E non è un caso. E Israele, Gesù, ha sofferto per i peccati e si è pensato che su di lui si abbattesse l'ira di Dio. E che cosa dice una nazione? Su Israele si abbatte l'ira di Dio, è maledetto, e i suoi peccati. E un ebreo che adesso crede in Gesù ha detto, qual è la caratteristica del popolo di Israele? La sofferenza. La stessa caratteristica che ha il Signore Gesù. E io non ho visto il film Passion e non sono neanche tanto d'accordo. Una signora ebrea che invece era andata a vederla, io temevo che ne avesse colto uno spirito antisemita, lei ha detto, guardando Gesù, quello che ha sofferto, dice, ma è uno di noi. Cioè si è visto quello che io non ci avevo visto, cioè che in fondo ha visto in quelle sofferenze, in fondo le sofferenze di Israele. Purtroppo non crede in Gesù adesso, ma dice però adesso che Gesù è uno di noi. E perché c'è questo collegamento. Allora il collegamento, allora che cos'è la Chiesa? Cos'è la Chiesa? La Chiesa non è il sostituto del popolo di Israele. Nel dualismo servo Messia e servo popolo, la Chiesa è il corpo del servo Messia. Il servo Messia è asceso in cielo, il capo sta in cielo, il suo corpo adesso sta sulla terra. Ed il corpo è formato riprenditi. Adesso la Chiesa non è una nazione, non è una nazione. La Chiesa è un corpo, è un organismo. Non devi avere una patria, non devi avere una legislazione unitaria, non devi avere un Vaticano, non devi avere una terra. La Chiesa cattolica non è soltanto una denominazione che in qualche punto ha deviato, non siamo d'accordo, vuole essere il sostituto del regno messianico. Rappresenta già il regno messianico adesso sulla terra. Non c'è bisogno di aspettare un altro. È già qui il regno. Il Papa è un regnante. Si dice qui, regnante Benedetto XVI, regnante Paolo VI, regnante, regno, no? Perché ha le caratteristiche del regno. Sostituisce Israele. Ha uno Stato, un Vaticano, la terra. Invece la Chiesa sono fatte di forestieri e pellegrini. Per Israele la dispersione è stata un giudizio. Per la Chiesa la dispersione è un mandato. Dovete essere dispersi. Non vi dovete concentrare in una nazione, farvi la nazione di Dio per poi dopo andare a evangelizzare le altre nazioni, no? Non c'è una nazione che va a evangelizzare le altre nazioni. Siamo ben attenti. Nell'Europa americana, nell'Europa, nell'America non c'è una nazione che va a evangelizzare le altre nazioni, stiamo attenti. Non c'è una ecclesiologia nazionale. Quindi mi permetto di dire qualcosa di concreto, ma nessuna bandiera nazionale è legittima in una chiesa locale, al più solo la chiesa di Israele, la bandiera di Israele. Se vogliamo fare riferimento ad una nazione, facciamo riferimento a Israele, ma non a delle bandiere nazionali. Ne traggo come conseguenza, ciascuno dice, ma dobbiamo avere delle conseguenze pratiche motivate da delle valutazioni. Non sono favorevole alle chiese etniche, le persone che parlano tutte la stessa lingua. No, io non sono favorevole. Non mi sembra che sia questa la natura della Chiesa, di essere una Chiesa nazionale. E infatti, anche se stiamo in una certa nazione, dobbiamo essere aperti a ricevere i credenti di tutte le nazioni e a trovare in Cristo l'unità. Perché l'unità non deve essere il fatto che siamo tutti italiani, tutti settentrionali, tutti meridionali, quindi stiamo bene tra di noi, e gli altri ci danno fastidio. E no, in Cristo c'è una unità difficile se vogliamo da ottenere, ma bisogna ottenerla. Invece gli ebrei hanno una loro unità che è basata sulla loro posizione. Quindi vedete, quindi Israele e la Chiesa sono due aspetti del popolo di Dio. E se vogliamo ancora una cosa, la Chiesa non è una nazione, è un popolo. Possiamo dire che è un popolo particolare. L'unica volta in cui si parla di popolo si usa degli atti, quando dice Dio si è tratto dai gentili un popolo per il suo nome. È un popolo particolare, non ha una terra, non ha una nazione, non ha una lingua unica. È un popolo per il suo nome, per il nome di Gesù. Questo nome di Gesù deve essere detto in tutte le lingue. Faccio ancora una cosa pratica, va bene che si dica Yeshua Mashiach, perché in realtà gli ebrei lo possono dire, ma noi possiamo anche dire Gesù. Perché? Perché la parola Yeshua è stata tradotta in greco. Allora, se è usata in greco, la possiamo usare anche in italiano. Questo darà fastidio a qualcuno, ma perché Gesù in effetti è aperto a tutte le nazioni. In questo tempo la grazia di Dio è sparsa a tutti, ma in attesa che si compia quel ricongiungimento tra il servo Messia e il servo popolo. E Dio ha fatto, allora, la fine del capitolo 11 dei Romani, Si capisce che Paolo, che aveva inteso tutto questo, lui da ebreo che non poteva dimenticare facilmente il suo ebraismo come facciamo noi, che non ci interessa niente degli ebrei, lui non poteva dimenticarlo e avverte che questo fatto di Dio trasforma questo peccato del popolo nella possibilità di fare misericordia a tutti. È una cosa grandiosa che il mondo non può capire. Che né gli ebrei fanno fatica a capire, ma anche i gentili fanno fatica a capire che Dio salva il mondo attraverso questa misericordia che ha fatto. E Paolo è il primo, se vogliamo, che fa l'esperienza della misericordia di Dio. Verrebbe tutto un discorso su Paolo. Sto scrivendo adesso un libro, ho quasi finito, che si chiama come titolo La superbia dei gentili, perché questo atteggiamento, diciamo così, di superiorità è veramente quella superbia di cui parla Paolo, una superbia fatta di trascuratezza. Che mi interessa, mi serve io ormai, che fa il corrispondente della superbia degli ebrei, perché c'è una superbia degli ebrei. Noi siamo il popolo e voi siete i goi. Vabbè, hanno il loro peccato, non li assolvo io, ma noi c'è il nostro. Loro hanno un velo che gli impedisce di vedere in Gesù il Messia. Le nazioni hanno un velo che gli impedisce loro di vedere che Israele è il popolo di Dio. È un velo, è un velo, è un velo spirituale. E vi dico, leggendo quello che hanno scritto certi credenti al tempo di Hitler, io non posso che dire altro che c'è un velo spirituale. Non capivano perché erano gli occhi beati. Ma attenzione, mentre il velo su Israele è stato voluto da Dio per la misericordia, questo velo dei gentili credenti è un velo di peccato. Noi pecchiamo. Perché noi non siamo chiamati, Dio non vuole che abbiamo questo velo. Dio vuole che noi ci vediamo. Se ce l'abbiamo, perché ce lo siamo messo noi? E quindi dobbiamo stare attenti, perché se vogliamo essere ubbidienti a Gesù, dobbiamo allora sapere che questo velo deve essere tolto. E nel mio ultimo libro, a proposito del velo, Ho dato da leggere questo libro ad una signora ebrea che lo ha trovato entusiasta, lo ha fatto leggere a delle sue amiche, lo ha fatto leggere perfino al rabbino di Segni, di Roma. E però a un certo momento una sua amica gli ha detto: ma guarda, io non avevo visto che alla fine stava scritto che un ebreo che ha creduto in Cristo, in una sua predicazione, ha detto che se esiste un velo su Israele che gli impedisce ancora di riconoscere in Gesù il suo Messia, esiste anche un velo su gran parte della Chiesa, un velo che ne impedisce di riconoscere quello che Dio sta operando nel suo popolo di Israele. E questa signora, io non mi ero accorto che c'era scritto questa frase, adesso me l'hanno fatto notare. E anche il rabbino me l'ha fatto notare, se fosse possibile toglierlo in una prossima edizione. No, non lo potrò togliere. Ho detto soltanto questo, ma ho aggiunto, anche se avessi detto bene, che c'è un velo anche sulla Chiesa. E ho anche detto, chi scrive, cioè io, riconosce di non essere stato cosciente per molto tempo dell'esistenza di questo velo. Quindi non voglio togliere questa frase che è rivolta sia agli ebrei che ai gentili. Il velo Dio lo vuole togliere, a Israele lo toglierà nel momento da lui stabilito, a noi vuole che sia tolto subito, perché noi abbiamo le possibilità di riconoscere chi è Israele nel piano di Dio. Però anche questo, vedete, mostra che la predicazione di Gesù a Israele, per quanto noi possiamo essere benevoli, porta questo scontro, e qualcuno si convertirà altri, molti altri tireranno le pietre o comunque si allontaneranno. Però è il nostro compito, fratelli, e qui sono contento di vedere molti amici di Israele, di amare Israele. Amare come popolo. C'è un amore per il popolo che non è come l'amore per le persone. Ma questo dovremmo capirlo per il fatto che si vede che c'è un odio per il popolo che non è come l'odio per le persone. C'è un odio che non si capisce perché si odia questo popolo. Non si capisce perché ce l'hanno tanti con il popolo. Poi magari dicono, ma io ho degli amici ebrei. Però Israele, ma gli amici ebrei, sì, i singoli si salvano qualcuno, ma il popolo. Noi dobbiamo dire il contrario. Il popolo è scelto da Dio. Poi come singoli c'è di tutto. C'è di tutto. C'hanno un campionario completo. C'hanno tutte le possibili peccati, distorsioni, cose buone. C'è tutto. Ma il popolo, quanto dà? È un popolo che rientra nel programma di Dio. Ancora adesso gli ebrei non sanno dire perché stanno insieme. Danno 10 risposte diverse, cioè di più. Non sanno perché alla fine stanno insieme. Quando sono tutti diversi. C'è una, io l'ho detto, una dove è l'unità? L'unità del popolo di Israele non sta nel popolo, sta nelle persone. Sta nella memoria di Dio. Dio si ricorda. Dopo 400 anni in cui stavano in Egitto, senza profeti, senza scritture, senza leggi, io credo che avevano fatto in tempo a dimenticarsi che c'era qualcuno che aveva parlato di un certo Yahweh. Se erano 400 anni, sono tanti, generazioni e generazioni, qualcuno aveva detto che aveva incontrato un certo Dio, figuriamoci se ancora. Ma cosa dice la scrittura? Che Dio si ricordò del suo patto. Dio si è ricordato. Allora sta nella memoria di Dio. E in questa memoria, al momento opportuno, raccoglierà. Lì sta. A questo punto è chiaro che non può Israele finire. Non può finire. Perché sta nella memoria di Dio. Per quel, tutto quello che possa succedere, tutto quello che possono fare loro di male, tutto quello che possono fare gli altri di male, non può cambiare le cose. Può soltanto determinare il modo e anche i tempi in cui le cose si svilupperanno, ma non cambiare l'effetto finale. In un convegno in cui c'era un predicatore ebreo, un dottore della parola, che ci ha detto all'inizio, poi alla fine vi spiego come si può distruggere Israele biblicamente. Siamo tutti rimasti un po' così in attesa di sapere, poi alla fine vi dirò io come si fa a distruggere Israele biblicamente. Alla fine ce l'ho spiegato, dice, leggo io, qualcuno certamente lo conoscerà, Geremia 31, si dice così parla il Signore, in versetto 35, così parla il Signore che ha dato il sole come luce del giorno e leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che mugghiano le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione mia presenza. Se volete distruggere biblicamente, non avete da fare altro che trasformare le leggi. Grazie. Se ci riuscite, se no, ora di là. Quindi, fratelli, questa è la promessa di Dio. Siccome Dio ha legato questo popolo alla sua parola, lui manterrà la sua parola. E allora ecco perché quello che avviene al popolo etnico è importante. Per quello ho scritto questo libretto, Dio ha scelto Israele, per mostrare, per capire, dire a me stesso, mostrare quello che Dio ha fatto e aprire gli occhi su questa azione di Dio. Prendiamoci.